in primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Ultimo sabato di ottobre, credo che settimana scorsa ho detto che sarebbe stato l'ultimo sabato, invece no, è questo l'ultimo sabato ed è anche se non siamo in America, è Halloween e che qui non la celebriamo, forse sì o forse no, comunque è una bella festa, una festa allegra. Tornando alle cose diciamo un pochino più serie, partiamo dalla copertina dell'Economist che si unisce agli organi di stampa che a volte anche in modo un po' inusuale hanno fatto in questa tornata un endorsement. La copertina dell'Economist dice Why it has to be Joe Biden, perché deve essere Joe Biden, in riferimento naturalmente alle elezioni che si terranno martedì per eleggere il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Come sapete, i due candidati sono Donald Trump e Joe Biden. In questo momento Joe Biden è favorito nei sondaggi di circa il 10%, spiega l'Economist, che è andato in stampa ieri, quindi ovviamente ancora qualcosa potrebbe cambiare, però i dati sembrano quelli. Ma ricordiamo sempre, e lo ricorda anche l'Economist, che questi sondaggi si riferiscono al voto popolare, che non necessariamente, è successo anche nel 2016, non necessariamente corrisponde poi alla maggior parte di quei grandi voti che servono, 270 per la precisione, per diventare presidente degli Stati Uniti, che sono assegnati ai diversi stati. Perché l'Economist dice it has to be Joe Biden? Anche da un punto di vista economico non sono così eclatanti come vorrebbe Donald Trump i risultati dell'economia americana. C'è stata una crescita, ma tutto sommato senza dei presupposti strutturali veri, e continua a esserci, dice l'Economist, troppa differenza tra Wall Street, cioè le borse, la finanza, e Main Street, cioè l'economia reale. Ma questo è un problema che non hanno solo gli Stati Uniti. A proposito invece di Germania e a proposito di finanza, la Süddeutsche Zeitung continua a seguire, come fanno tutti i giornali tedeschi, la vicenda dell'azienda fintech Wirecard, che sapete è stata al centro di uno scandalo perché c'era un gigantesco buco nel bilancio, era un'azienda quotata. Questo buco è stato scoperto perché la società di certificazione dei bilanci, che avrebbe dovuto certificare il bilancio, si è rifiutata di farlo. L'amministratore legato nonché fondatore di questa azienda è stato arrestato, si chiama Jan Marsalek. Il numero due dell'azienda si chiama Jan Marsalek, e prendendo spunto dal fatto che è scomparso nel mese di giugno, la Süddeutsche Zeitung ipotizza che potrebbe essere un informatore dei servizi segreti austriaci. Ora, questa è sembra quasi un po' una storia di altri tempi, no? Perché dovrebbero esserci dei servizi segreti austriaci che si infiltrano in una grande fintech tedesca? Comunque l'inchiesta va avanti perché naturalmente sono stati danneggiati tantissimi soci e tantissimi anche piccoli azionisti di questa azienda. A proposito di criminalità, quella davvero preoccupante e ramificata, Le Monde ha ospitato un'intervista a Nicola Gratteri, che naturalmente è qui in Italia, lo conosciamo, e non è un presenzialista, men che meno lo è in televisione, però naturalmente è un nome che tutti noi conosciamo ed è anche il responsabile del maxi processo alla 'Ndrangheta che si è aperto a Roma. E in questa lunga intervista il procuratore di Catanzaro parla di questo processo e dice la 'Ndrangheta è l'unica forma di criminalità organizzata presente in tutti i continenti. Allora sappiamo, ricorderete i fatti in Germania, per esempio fatti di sangue in Germania legati alla 'Ndrangheta, quindi che la 'Ndrangheta sia molto radicata per esempio in Germania, lo sapevamo. Che però sia così radicata in tutta Europa, Gratteri non lo aveva ancora detto così chiaramente, e soprattutto non solo in Europa ma anche negli altri continenti. A proposito sempre di Francia, come potete immaginare c'è innanzitutto lo shock, perché a distanza di sole due settimane dall'assassinio con decapitazione alle porte di Parigi di un insegnante nella cattedrale di Nizza, c'è stato un altro episodio di questo tipo. Quindi lo shock, se penso siamo tutti scioccati. Persino Erdogan ha condannato questo attentato di matrice fondamentalista islamica, ma a parte lo shock sono naturalmente tantissime le riflessioni. Tutto questo mentre contemporaneamente, appena 24 ore prima di questo atto terroristico, il presidente Macron aveva parlato alla nazione e approvando il secondo lockdown, che è un po' diverso dal primo, ma comunque praticamente chiude tutto in Francia tranne le scuole. E Le Figaro ha fatto un sondaggio e secondo questo sondaggio la maggioranza dei francesi, 70% per la precisione, approva questo nuovo lockdown che naturalmente si spera possa servire a arginare la seconda ondata del virus. E oltre metà dei francesi afferma anche di essere stato convinto dell'intervento pronunciato mercoledì sera, vi dicevo, l'intervento alla nazione da Macron, e sono 9 punti in più rispetto all'annuncio del coprifuoco, che come ricorderete era stato una specie di tentativo di evitare il lockdown, ma siccome il coprifuoco non ha sortito gli effetti voluti, e sono passate 2 settimane, sapete che è un po' quella l'unità di misura che bisogna prendere, è arrivato appunto il secondo discorso alla nazione di Macron, e in questo caso i francesi hanno capito meglio e quindi anche approvato. Dalla Wall Street Journal invece una notizia, forse l'abbiamo segnalata anche durante Effetto Mondo, e comunque ha sicuramente una sua importanza. Sapete che nella maggior parte dei 50 stati che compongono gli Stati Uniti d'America è molto facile comprare armi, anche armi, fucili d'assalto. È talmente facile, si può fare online, ma si può fare anche in grandi catene come Walmart. Ma il Wall Street Journal ha spiegato che Walmart, questa gigantesca catena che in Europa non è mai sbarcata, però negli Stati Uniti è leader assoluto nella grande distribuzione, ha rimosso tutte le armi e le munizioni dagli scaffali di tutti i suoi punti vendita per prevenire potenziali furti in caso di disordini e manifestazioni violente. Il riferimento è da una parte a quelli più recenti, ai disordini più recenti, che sono quelli di Filadelfia di inizio settimana, seguiti all'ennesimo episodio di violenza della polizia contro un afroamericano, ma la possibilità anche che purtroppo molti parlano, che dal 3 novembre fino al 12 gennaio, che è la data in cui il nuovo presidente si insedia ufficialmente, o comunque nelle settimane successive al 3 novembre, perché tutti ipotizzano che ci vorranno giorni, se non settimane, per avere un conteggio completo e affidabile di tutti i voti, quelli che verranno messi nell'urna il 3 di novembre, ma anche quelli che sono stati spediti per posta e quelli che vengono dal cosiddetto early voting, cioè dai seggi allestiti fisicamente. Sono dei seggi in tutto e per tutto, ma sono stati allestiti prima del 3 novembre. In molti stati questo è possibile. E in questo intervallo di tempo, di incertezza possibile, e anche visto i molti segnali che ha dato Donald Trump di comunque temere una serie di brogli e di irregolarità nel voto, c'è appunto paura che si scatenino nuovi disordini. E come abbiamo visto, soprattutto quando venne ucciso, lo ricorderete, in maggio, George Floyd a Minneapolis, e poi è stata un'estate di disordini negli Stati Uniti, appunto si teme che potrebbe succedere la stessa cosa. Ci sono tantissimi anche aggiornamenti sul Covid, e vi segnalo a questo proposito la copertina di Internazionale, che è in edicola da ieri. La copertina è il fattore K. C'è un elemento nella trasmissione del Covid-19 che molti sottovalutano, eppure è fondamentale per fermare la pandemia. Trovate l'articolo a pagina 40, a partire da pagina 48 di Internazionale. È un articolo pubblicato da The Atlantic, il mensile degli Stati Uniti. E questo fattore K che cos'è? È la cosiddetta sovradispersione, cioè il fatto che la maggior parte dei casi, e negli Stati Uniti sapete sono ormai quasi oltre 230.000, la maggior parte dei casi è dovuta a poche persone infette ma molto contagiose, cioè con la cosiddetta carica virale molto alta. Da qui anche, se volete, l'importanza quando si parla di distanziamento fisico, chiamiamolo, perché questa idea del distanziamento sociale in italiano suona un po', a me continua a suonare un po' strano. Quindi distanziamento fisico, c'è chi parla di 1 metro, 1,5 metri, 2 metri, quello che si riesce, e poi naturalmente l'uso delle mascherine. C'è molto questo aspetto, è molto discusso e anche qui vedremo trascorsi questi 15 giorni se ci saranno degli effetti, perché come avete visto e ne hanno parlato tutti i giornali americani questa settimana e c'è un cenno anche in questo articolo dell'Atlantic, come avrete visto c'è una differenza enorme dal tipo di comizi che sta tenendo Donald Trump e quelli che sta tenendo Joe Biden o per esempio Barack Obama che sostiene naturalmente Joe Biden. E da una parte Mike Pence, attuale vicepresidente e futuro vicepresidente se tornerà a vincere Trump, e Kamala Harris, la possibile vicepresidente di Joe Biden. Trump e Pence fanno questi comizi con migliaia di persone, molte di loro non hanno la mascherina e soprattutto sono tutti molto vicini, quindi zero distanziamento sociale. Kamala Harris, Joe Biden e Barack Obama invece tengono questi comizi in una sorta di modalità drive-in, cioè loro salgono sul palco, quasi sempre con la mascherina e poi se la tolgono quando salgono sul palco, mentre le persone che assistono a questi comizi arrivano in macchina e restano nelle loro macchine. Ma c'è anche un altro tema: quanti temi, quante crisi ci siamo un po' persi per strada in questo periodo di pandemia. Pensate soltanto ai tanti conflitti terribili che ci sono in atto in questo momento nel mondo. Penso naturalmente allo Yemen, penso alla Siria, ma ci sono anche paesi che erano in ginocchio già prima del Covid, penso al Venezuela, ma anche ad altri paesi africani, e di tutto questo non si parla più. Una delle tante cose di cui si è parlato poco è lo scandalo dei farmaci oppioidi. Negli Stati Uniti è stata condannata questa azienda, Purdue Pharma, a pagare 8,3 miliardi di dollari alle vittime della dipendenza da oppioidi, perché l'accusa a questa azienda era che non avesse avvertito a sufficienza dei rischi di una dipendenza di questi, che sostanzialmente è un'eroina sintetica. Ma questa condanna, secondo un articolo pubblicato da New Scientist e tradotto da Internazionale di questa settimana, naturalmente non risolve il problema, semmai risolve il problema di Purdue Pharma e delle persone che le avevano fatto causa. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.